Le volte che ultimamente, più o meno ultimamente, mi avete visto qui è stato per cercare di sviluppare, presentare, sviluppare, sottolineare per quello che ho potuto il tema del frutto dello Spirito, questo importantissimo lavoro dello Spirito Santo nella nostra vita. Spero che questo abbia sia servito per soffermarsi a livello personale ciascuno di più su questo tema, su ciò che comporta. Però il lavoro dello Spirito Santo è molto ampio nella nostra vita. Il lavoro che deve svolgere, il lavoro che vuole svolgere, tocca tutte le sfere del nostro essere. Gesù, quando alla fine del suo percorso terreno ha annunciato ai discepoli la venuta dello Spirito Santo, dice che lo Spirito Santo sottolinea gli scopi. Lo Spirito Santo avrebbe insegnato, avrebbe ricordato, questo è in Giovanni 14, 26, avrebbe guidato, avrebbe annunciato, e questo è riportato in Giovanni 16, 13, insegnato, ricordato, guidato, annunciato. Tutto ciò risponde al nostro bisogno, dovere, vanno di pari passo, di imparare. Abbiamo bisogno di imparare per crescere. E allora vorrei portare la vostra attenzione su quanto l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini e ai Colossesi. Efesini, leggendo quello che scrive al capitolo 4, lo troviamo nel capitolo 4 dell'Epistola agli Efesini, dal versetto 17. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'induramento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Lo stesso concetto lo esprime nella lettera ai Colossesi, e possiamo leggere al capitolo 3, i due versetti 9 e 10. No, c'è un errore. Scusate, eh. Allora, comunque vi leggo quello che intendevo. No, no, è giusto, è giusto, è giusto. Vi siete spogliati, quindi Colossesi 3, versetto 9, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Quindi c'è questo binomio, imparare, rinnovare. Rinnovare in conoscenza, qui sottolinea. Rinnovare in conoscenza, è la conoscenza che porta al rinnovamento. Rinnovare in conoscenza equivale a imparare qualcosa di nuovo che prima non si conosceva. Questo è il senso. Quindi avere imparato, avete imparato, vuol dire essere venuti a conoscenza di qualcosa di nuovo, ma per poter imparare si devono verificare alcune condizioni. Il personale desiderio di imparare non è un processo automatico. Nel momento della conversione, nel momento della confessione, nel momento del battesimo, tutti quei momenti che rappresentano l'inizio della nuova vita in Cristo, non succede tutto automaticamente, ma si deve inserire e si deve sentire il desiderio di imparare, che è un'azione della volontà. Poi bisogna individuare, sapere che cosa imparare, che cosa dobbiamo conoscere e da dove attingere questo. Quindi che cos'è che può rinnovare. Poi è, per imparare, anche utile avere chi ci accompagna, chi ci insegna. Ecco che la necessità di servirsi dei doni specifici. E quindi lasciarci cambiare da ciò che lo Spirito Santo ci insegna continuamente e progressivamente della parola, che è il rivestire l'uomo nuovo, l'abito nuovo, sono diverse gli esempi che vengono dati. Per cui l'imparare è un esercizio continuo. Umanamente parlando, c'è il periodo scolastico più o meno lungo a seconda di quanto uno vuole andare avanti negli studi, poi ha finito di studiare, ha imparato tutto. Più che mai questo vale, questo percorso che dura tutta la vita per questa conoscenza, questa parola, questo aver imparato, questo rivestire, è un percorso continuo, non è limitato a un certo periodo della nostra vita. Ah, adesso ho imparato a conoscere, so qualche cosa della Bibbia, so questo, per cui adempio poi a tutto quello che è il culto, le riunioni, tutto quello che si vuole, so già, sono a posto. Lo Spirito Santo non è questo che vuole dirci. Quindi avete imparato a fare cosa? A spogliarvi. Disposti a essere rinnovati. Spogliarsi vuol dire togliersi qualcosa di dosso in vista di un cambiamento, di un rinnovamento, quindi con lo scopo di indossare qualcosa di nuovo. Le riflessioni su questo mi hanno fatto tornare alla mente le parole che Gesù rivolgeva al suo uditorio quando a un certo punto ha parlato di bambini, un po' destabilizzando la mentalità, quando disse: se non cambiate e non diventate come loro. Quindi già Gesù ha inserito questo concetto di cambiamento e di rinnovamento. E ha fatto l'esempio dei bambini proprio per sottolineare un cambiamento di atteggiamento e di disposizione mentale. E bambini perché? Bambine è caratterizzato il bambino dalla spontaneità. Lasciamo da parte i capricci, lasciamo da parte tutte quelle cosette lì. Non è a quello a cui Gesù faceva ovviamente riferimento, ma la spontaneità, l'apertura, il desiderio di scoprire cose nuove. Questo è caratteristica del bambino. La disposizione al cambiamento e dall'altra parte il senso del dipendere, il senso dell'appartenenza, l'attaccamento, il bisogno. Ecco, è solo con una simile disposizione dentro di noi che è possibile questo processo di rinnovamento. Ma la parola cambiamento, strutturalmente, per come siamo fatti, ci piace poco, perché a un certo punto più si va, soprattutto più si va avanti nell'età, più si è stabilizzati con degli standard mentali, di idee, di concetti, di comportamenti che ci siamo col tempo costruiti e che conserviamo gelosamente, poco disposti probabilmente a rimetterli in discussione, a verificarli, magari per avere una conferma di ciò che ci siamo costruiti nel tempo. È chiaro che quando Paolo scriveva ai Colossesi, agli Efesini, scriveva a persone che avevano bisogno più che mai, che venivano dal paganesimo, non tutti, c'erano anche i giudei convertiti, ma dal paganesimo, per cui non sapevano assolutamente nulla. E avevano bisogno proprio di un totale rinnovamento della loro mente. Ma il grosso vantaggio di chi arriva a Cristo senza sapere nulla è quello che scopre e sente vivo il desiderio di approfondire, di conoscere. Il pericolo invece di chi viene da famiglie di credenti per cui da bambino, da piccolo ha sentito, ha immagazzinato e così via, è quello di pensare di sapere già. Ma lo Spirito Santo lavora in tutti, sapendo esattamente di che cosa uno ha bisogno piuttosto dell'altro. Ma questo invito dell'Apostolo Paolo non fa delle distinzioni, è rivolto a tutti. Quindi lo spogliarsi in questo senso costituisce un atto di forte volontà, un atto di coraggio. Mi metto in discussione. Sono pronto a permettere allo Spirito Santo di rielaborare, di riscavare dentro di me attraverso la sua parola per confermare o per trasformare a seconda dei casi. Spogliarsi di cosa allora? È necessario capire il perché del rinnovamento, in cosa bisogna essere rinnovati, come e dove deve avvenire questo cambiamento. Ora è chiaro, i passi che abbiamo letto nella loro sintesi già danno delle risposte, per cui io mi limito solo a alcune considerazioni per quanto riguarda questa affermazione. Rinnovati nello spirito della mente. Interessante. Perché dice rinnovati nello spirito della mente e non semplicemente rinnovati nella mente? Io mi sono posto questa domanda. Quando noi, nella nostra quotidianità, nelle nostre relazioni, esprimiamo un parere su qualunque cosa, un'opinione, una convinzione, un giudizio, oppure quando ci troviamo a dover operare delle scelte nella nostra vita, più o meno importanti, o quando stabiliamo quale deve essere la nostra condotta, il nostro comportamento di fronte alle situazioni, quanto siamo in queste circostanze che caratterizzano la nostra quotidianità, quanto sono consapevole di quali sono le basi, i fondamenti, i presupposti, le conoscenze, le informazioni che determinano il mio modo di pensare, le mie convinzioni, il mio modo di giudicare, le mie scelte. Ecco, che cosa c'è alla base? E è qui che entriamo, l'Apostolo Paolo vuole entrare quando parla dello spirito della mente. Qual è il bagaglio che ha costruito nel tempo il mio essere? Dove ho attinto, coscientemente o incoscientemente? Non possiamo non riconoscere le influenze che noi subiamo da tutto quello che ci circonda. Le influenze, nella misura in cui sappiamo riconoscere ciò che è bene, ciò che è male, ciò che sta cambiando, ciò che non sta cambiando, quanto lasciamo che questo condizioni, influenzi il nostro essere, il nostro misurarci. È solo l'azione di Dio attraverso lo Spirito Santo che può compiere quest'opera che Paolo descrive con lo spogliarsi, il rinnovarsi e il rivestire. Quindi stiamo parlando della mente. E che cos'è la mente? Un primo riferimento che mi è venuto è il collegamento alla Genesi, alla creazione dell'uomo, quando a un certo punto viene detto che Dio con un soffio rende l'uomo anima vivente. Quindi l'uomo non è semplicemente un animale vivente, è una anima vivente, cosa che non è per le altre creature. In questo senso l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, è un'anima vivente, l'uomo è creato pensante con una mente. E la mente indica l'insieme delle funzioni, vengono definite le funzioni superiori del cervello. Dal cervello partono tutti gli impulsi elettrici che arrivano da tutte le parti, e quello che fa riferimento alla mente è identificato come le funzioni superiori del cervello, cioè la coscienza, il pensiero, l'intelligenza, l'intelletto, la capacità di comprendere, la capacità di elaborare, la memoria, le intenzioni, i propositi, l'intuizione, le sensazioni, i sentimenti, la ragione, la volontà, le idee. Questo è tutto un bagaglio che rientra nel significato della mente, che rappresenta l'essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi è lì che lo Spirito Santo deve lavorare per questo a volte ostacolato lavoro di rinnovamento della mente. Apro una piccola parentesi solo per dire che la mente non è l'istinto. Dobbiamo avere un po' di chiarezza in questo. E l'istinto è l'insieme di quelle funzioni preziose, naturali e spontanee, che appartengono a ogni essere vivente. Ecco. La mente ha il controllo dell'istinto, o lo dovrebbe avere. Allora, dopo questo aver imparato a spogliarvi, ci viene detto essere quindi pronti a rivestire. Rivestire l'uomo nuovo. E qual è l'uomo nuovo? Com'è fatto? I passi che abbiamo letto ci danno la risposta. Ci dicono l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio. Ma io lo sono già creato a immagine di Dio. Che significa allora? Se siamo tutti creati a immagine e somiglianza di Dio, perché dobbiamo rivestire un uomo nuovo che è creato a immagine di Dio? Credo che la risposta sappiamo darcela, e la risposta è il peccato. Quindi quell'uomo nuovo, creato a immagine di Dio, rovinato dalla menzogna, ha bisogno di essere rinnovato. Quindi non è un confermare ciò che è, ma un ritornare, un rifare ciò che era. L'uomo ha bisogno di essere rifatto nello spirito della mente. E lo stesso Paolo, ancora parlando in tutti e due i passi che abbiamo letto, abbiamo visto questo uomo nuovo, che è quell'uomo creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. L'uomo è stato ingannato dalla menzogna, ha incamerato la menzogna di Satana. No, Dio non ha detto così, ve lo ricordate? E questo ha caratterizzato tutta la forma mentis dell'uomo nel corso del tempo. È quello spirito della mente che deve essere trasformato potentemente dall'opera dello Spirito Santo. Cioè, immaginiamo, cioè, rinnovato in conoscenza immagine di colui che l'ha creato. È quello che scrive ai Colossesi. Creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalle verità. Che lavoro che deve fare lo Spirito Santo in me? Il peccato è la conseguenza della falsità, della menzogna. La verità è Cristo. Lo Spirito vi guiderà nella verità. Quindi possiamo dire che la verità impersonificata da Gesù, Gesù non è venuto ad annunciare la verità. Gesù è venuto come verità. Lui è, non un annunciatore di una verità. Lui è venuto, ha presentato in se stesso la verità. La verità è Cristo. Non è qualche cosa che Cristo dice, certo lo comunica, ma la persona di Cristo è l'espressione della verità di Dio. Quindi la verità che è impersonificata da Gesù la possiamo considerare come una sorta di trapianto d'organo nella nostra testa. Questa operazione chirurgica che lo Spirito Santo deve operare nella nostra mente, rifare di nuovo. Per potersi rivestire c'è bisogno di alcune condizioni. Innanzitutto, come per imparare, il volerlo fare. Sento il bisogno di essere rivestito, come qualche cosa di continuo. E avere qualche cosa di nuovo da mettersi. Elementare. Se riteniamo che i passi da cui siamo partiti, questi passi di Efesini, di Colossesi, riguardano solamente la fase, che può essere diversa dall'uno dall'altro, della conversione, potremmo concludere riconoscendo che ho imparato che Cristo è morto per me, che è morto al posto mio, imparato, quindi questo mi ha portato al pentimento. Ho capito che devo cambiare direzione, e questa è la conversione, quindi c'è qualche rinnovamento nella mente, c'è stato, assolutamente. Poi con un atto di fede, reso pubblico attraverso il battesimo, sono credente, sono nato di nuovo, quindi ho rivestito l'uomo nuovo, ora sono un credente, Gesù è il mio Salvatore e quindi potrei concludere in questo modo il senso e il significato di queste espressioni di Paolo agli Efesini e ai Colossesi. C'è del vero in questo. Assolutamente. Ma mi domando, è tutto qui? Il crescere, questo imparare, questo rivestire, si esaurisce in quel momento fondamentale? Se pensiamo di sì, allora non c'è più molto da aggiungere. Solo che l'Apostolo Paolo, questo elemento scomodo spesso, dice qualche cosa su un punto fondamentale che riguarda proprio il ruolo della mente. ha qualcosa da dire su come ci accostiamo da nati di nuovo, da chi ha già fatto il passo fondamentale di partenza, dove c'è stato questo cambiamento, assolutamente, però ha qualcosa da dire su questo elemento, su questo rinnovamento della mente, su questo imparare, su questo, su come afferriamo il senso dell'essere rinnovati nello spirito della mente, l'opera dello Spirito Santo, il che ha a che fare con il Gesù Signore, oltre che Salvatore, che rappresenta l'elemento basilare. Gesù è il Signore nella nostra vita, in tutto e per tutto. E allora Paolo mette a confronto degli atteggiamenti opposti. Allora, siccome il tema si sviluppa in un modo molto ampio e non intendo esaurirlo questa mattina, io cerco di proiettarvi in quello che l'Apostolo Paolo vuole dire, proprio per stimolare e per dirci in sostanza essere o non essere bambini. Questo qualcuno ha letto il titolo. E l'Apostolo Paolo, ma in diversi passi, forse non mi ero mai reso conto, non avevo mai messo insieme i tanti passi in cui l'Apostolo Paolo, ma anche l'Apostolo Pietro, chiama in discussione, mette in luce questo confronto bambino-adulto. E allora vi leggo i passi, ve li lascio, come motivo di attenzione e di riflessione, per poi riprendere questo argomento per capire, per approfondire che cosa Paolo vuol dire in una volta successiva, se Dio vorrà. Allora, in prima Corinzi, nell'Epistola ai Corinzi ci sono più riferimenti a questo. Al capitolo 13, al versetto 11, l'Apostolo Paolo si rivolge ai credenti di questa chiesa, così di queste chiese, perché così brillanti, così aperte, con tutto quello che c'era da fare, da dire, da correggere, e dice: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. E leggendo questo passo mi è venuta subito la domanda, sappiate, cioè io sono un po' bacato in questo. No. Quando sono diventato uomo? E quando è diventato uomo? Questa è la domanda. Un passo del genere mi suscita questa domanda. Quando mi dice, prima da bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, qual è il punto di rottura a cui Paolo fa riferimento? Fino a che momento ragionava da bambino, eccetera, eccetera, e poi è diventato uomo e ha smesso le cose da bambino? È stato una fase progressiva? È stato un momento particolare della sua vita? Lascio le domande aperte. Però questo per stimolare la vostra riflessione. Poi ancora continuando nell'Epistola ai Corinzi, capitolo 14, versetto 20, si rivolge ancora al suo uditorio e dice: fratelli, non siate bambini quanto al ragionare, siate pur bambini in quanto a malizia. È bello questo conservare alcuni aspetti dell'essere bambini, ma cercando di capire in cosa e dove. Non siate bambini quanto a ragionare, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti. È bello questo termine compiuti, fatti, formati. Sempre Corinzi, ma qui un po' prima, prima Corinzi capitolo 3 versetto 1, Paolo dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Quindi si può rimanere bambini in Cristo. Ai Galati invece scrive, capitolo 4, versetto 3, così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Anche qui c'è da scavare. Poi agli Efesini, capitolo 4, versetto 14, scrive affinché, il che ovviamente fa riferimento a tutto un discorso precedente, non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dall'errore. Non siamo più come bambini. L'Apostolo Pietro dice la sua anche a questo proposito. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. Il senso di queste affermazioni, esortazioni, si concentra sulle tre manifestazioni basilari della mente umana, che lo stesso Paolo sottolinea: parlare, pensare e ragionare. Anzi, vorrei dire prima pensare e poi parlare, che a volte prima si parla poi si pensa. Vabbè. Comunque, mettendole insieme, sono le manifestazioni basilari della mente umana: pensare, ragionare, parlare. È lì che l'Apostolo Paolo sta pungolando. E non c'è in questo un parallelo con quanto Gesù dichiarava circa l'azione dello Spirito Santo? Che cosa abbiamo detto all'inizio delle parole di Gesù quando ha annunciato la venuta dello Spirito Santo? Egli avrebbe insegnato, ricordato, guidato e annunciato. Quindi insegnarci a pensare, a ragionare, a parlare con una mente nuova, rinnovata, trasformata. Dio volendo, la prossima volta ritorneremo su questi passi per cercare di cogliere qualcosetta che possa servirci veramente nel nostro percorso, nel nostro cammino, nella nostra crescita, per non rimanere, semmai lo siamo, bambini in Cristo. E lascio semplicemente così, oltre alla riflessione su tutto quello che vi ho esposto, due domande. Come considero il bisogno di essere rinnovato nello spirito della mia mente? Quanto mi è chiaro cosa significa e cosa comporta essere rinnovato nello spirito della mente? Così. Come motivo di attenzione e di riflessione personale vi lascio questo, e se Dio vorrà continueremo. Signore Padre, grazie per la potenza della tua parola, per l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è una persona che aleggia a distanza da noi, perché tu ce lo hai donato. Come tuoi figli, lo Spirito Santo è dentro di noi, cammina con noi, vuole guidare i nostri passi, la nostra mente prima di tutto. Signore Padre, aiutaci veramente a crescere, a sentire questo bisogno di rinnovamento. Forse a volte possiamo sentirci anche stanchi nella mente, per tante ragioni, ma quanto è bello sapere che questa opera è quella, un'opera continua di mantenerci vivi, nel riportarci alla riflessione, alla considerazione, al camminare, al procedere, al diventare formati. e questo, Signore, è un beneficio prezioso, una benedizione che tu ci elargisci, perché vuoi che noi usiamo quelle facoltà che tu hai immesso in noi nel crearci a tua immagine e somiglianza. Grazie Padre. Amen.